un'opzione, veloce di quelle che sono state le principali modifiche. Su alcune cose non mi soffermerò particolarmente perché sono già più che conosciute, mi soffermerò magari su altre anche perché mi interessa proprio far passare alcuni tipi di messaggi che mi interessa che arrivino poi a livello capillare alle persone. Voi sapete che dal 2015, quindi quando c'è stata l'approvazione del vecchio regolamento del FAT, sono passati quasi 8 anni, il regolamento di gennaio 2015, il vecchio regolamento, questo nuovo è stato approvato a dicembre del 2023, quindi sono quasi 9 anni, e ci sono state delle normative che sono venute avanti a livello nazionale, internazionale, dei nuovi modi di intendere la disabilità, non solo nella nostra regione, ma in tutto il mondo, e abbiamo cercato di andare ad adattare anche nelle parti dove serviva il regolamento nostro del FAP in relazione a queste normative più alte, diciamo così, rispetto al mondo della disabilità. Abbiamo cercato di semplificare le fonti normative e a ricomporre i diversi canali di finanziamento, in particolare andando a ricondurre a un unico strumento di finanziamento i tre regolamenti che esistevano precedentemente, che erano quelli che conoscete, del fondo gravissimi e del fondo per i malati ISLA. All'interno del FAP è stata creata una misura proprio a beneficio delle persone che usufruivano dell'ex fondo gravissimi, dell'ex fondo SLA, che adesso possono rivolgersi al FAP e in particolare in una misura che fa parte dell'articolo 9 del nuovo regolamento e che contiene le necessarie informazioni per disciplinare l'accesso e poi tutto quello che ne consegue in relazione alle persone con gravissima disabilità.
Quindi, scusa che ti interrompo, vi mandiamo a tutti le diapositive, quindi non occorre che siate lì a fotografare perché sennò diventa magari difficile. Vi mandiamo a tutti le diapositive.
Grazie.
Grazie. Quindi l'operazione che è stata fatta è stata da 3 regolamenti, siamo andati a un regolamento solo anche perché la ricomposizione delle fonti normative per un target di popolazione, che è la popolazione con problematiche di non autosufficienza e di disabilità, spalmate su 3 regolamenti diversi tra loro per modalità di accesso, per livelli contributivi, oltretutto erano molto deficitari dal punto di vista della regolamentazione i regolamenti che facevano capo al fondo gravissimo e il fondo SLA, mentre il FAP è molto più completo rispetto anche alle procedure di accesso e anche di presa in carico. Quindi c'è stata questa unificazione dei regolamenti. Per costruire il regolamento abbiamo perseguito degli obiettivi, anche assieme a voi nel corso dei tavoli, mi ricordo molto bene, si perseguiva l'omogeneità di applicazione su tutto il territorio regionale, noi siamo qui proprio per questo, per dare il messaggio corretto a voi come interfaccia delle famiglie, e lo stesso messaggio siamo andati a dare ai servizi del territorio che hanno a che fare con le persone che vogliono avvicinarsi a questo strumento. Quindi noi siamo andati a dare le informazioni che servono in quanto servizi che prendono in carico le persone e le stesse informazioni, magari ampliate a un livello più che si adatta più alle persone piuttosto che al servizio, daremo a voi oggi. Quindi un'omogeneità di applicazione su tutto il territorio regionale. Abbiamo detto che c'è stato l'ampliamento del target non solo alle persone con gravissime disabilità, ma anche ai minori con patologie oncologiche e a persone con dipendenze patologiche che nel vecchio regolamento non potevano essere raggiunte da questo strumento. Sono state confermate le soglie ISEE, E poi vedremo nel corso delle diapositive anche alcune comparazioni con quello che succede nelle altre regioni. E c'è stata una revisione degli importi, dei massimali, che già erano molto elevati rispetto ad altre regioni italiane, sono stati rivisti anche su input proprio della consulta, e si è tentato il più possibile, lo stiamo faticosamente sperimentando proprio in questi giorni, perché siamo già nella fase transitoria, quindi nel periodo in cui è entrato un nuovo regolamento, che è sempre quello più faticoso storicamente. Io ero presente anche nel 2015 quando è stato fatto il vecchio regolamento, e quindi so che la prima fase di applicazione è assolutamente quella più delicata. Per quanto riguarda i processi per perseguire l'omogeneità, siamo andati a recepire quello che dice anche lo Stato. Lo Stato dà delle indicazioni ben precise attraverso su quali debbano essere i meccanismi di presa in carico delle persone. E vi prego di fare attenzione a questo, perché la presa in carico delle persone non è il FAP. La presa in carico delle persone è un'azione a cui fanno capo altre normative, altre discipline che vedremo adesso, che esiste ed esistono a prescindere dal FAP. Quindi i meccanismi di presa in carico si basano su diversi livelli. Li vedete scritti, sono l'accesso, la valutazione, la presa in carico, la progettazione, e per quanto riguarda il contributo, le azioni finanziabili, i monitoraggi, le eventuali rendicontazioni e le modulistiche. Quindi sono tutti elementi che fanno parte di un processo completo di presa in carico senza FAP e di un processo in carico con il FAP. Le normative di riferimento sono quelle che vedete elencate. Siamo alla legge 22 del 2019, la legge di riforma sanitaria, che c'è un intero titolo che dice qual è il modello di integrazione sociosanitaria e assistenziale nella nostra regione. Ci sono state delle DGR attuative che sono arrivate dopo la legge 22, che sono la 1134, che dà le indicazioni e gli indirizzi per la presa in carico integrata delle persone con disabilità, la 1435 del 2020 che fa la stessa cosa per quanto riguarda le persone con dipendenze patologiche. Poi c'è l'importante decreto ministeriale 3 ottobre 2022 che pianifica il fondo delle non autosufficienze per il triennio 2022-2024, dando le definizioni di quelli che potrebbero essere le prime bozze dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, sulle quali siamo piuttosto indietro, perché voi sapete che a livello nazionale il sistema sanitario ha dei livelli essenziali ben identificati attraverso anni di impegno da parte dello Stato, mentre per quanto riguarda i livelli delle prestazioni sociali siamo ancora in una fase, diciamo così, embrionale. E poi c'è la DGR 480 del 2023, che contiene le linee di gestione per le aziende sanitarie regionali per quanto riguarda il 2023, che assieme alla DGR 929, che sta scritta nella riga superiore, che dà le indicazioni per l'applicazione degli elementi di presa in carico di cui parlavamo prima, che stanno scritti nel primo punto, ci sono gli obiettivi che sono stati dati ai servizi sociali e alle aziende sanitarie e che devono essere messi in pratica per la presa in carico delle persone non autosufficienti o con disabilità. Questo, vi ripeto, non è FAP, è quello che viene prima, quello che deve esistere ugualmente, anche se non esistesse il contributo del Fondo per l'Autonomia Possibile. Altri elementi per perseguire omogeneità che invece abbiamo introdotto nel regolamento FAP sono gli strumenti di valutazione. Quindi abbiamo cercato di identificare degli specifici sistemi di valutazione in funzione dell'attribuzione del contributo che siano relativi al target di utenza, sia per quanto riguarda l'accesso, sia per quanto riguarda in alcuni casi la quantificazione degli importi. Questi sistemi, aggiungo, sono proposti nel regolamento, potremmo dire quasi in maniera transitoria, barra sperimentale. Perché? Perché, come ben sapete, a livello nazionale si stanno muovendo molte cose su questi fronti. Abbiamo delle leggi delega, sia per quanto riguarda il mondo della disabilità, quindi la 227-2021, sia per quanto riguarda gli anziani non autosufficienti, con la legge 33-2023, che stanno aspettando i decreti attuativi, nei quali saranno definiti e proposti dallo Stato anche dei sistemi unici di valutazione da applicare su tutto il territorio nazionale. Quando avremo questi decreti attuativi attivi, probabilmente adatteremo i nostri sistemi di valutazione transitori che abbiamo applicato al FAP alla disciplina nazionale, in modo che le persone siano valutate con gli stessi sistemi in Friuli Venezia Giulia come in Abruzzo. Quindi questa era una specifica che intendevo farvi, perché i sistemi valgono adesso, potranno essere modificati alla luce di quello che succede a livello nazionale. Per i gravissimi abbiamo già degli strumenti definiti a livello nazionale, quindi se voi andate a vedere l'articolo 9 del regolamento, fa riferimento a tutta una serie di sistemi di valutazione che identificano la persona in condizione di gravissima disabilità. Quelli lo Stato li ha già definiti attraverso un decreto ministeriale del 2016. Abbiamo ampliato il target, non mi soffermo più di tanto, conoscete bene, gravissime disabilità, malati di SLAI, gravi demenze, che potranno stare nell'articolo 9 rispetto al quando in condizione di disabilità gravissima. È stata introdotta una nuova misura che è dedicata ai progetti a favore dei minori e delle loro famiglie, afferente all'articolo 8, e a quelli anche con patologie oncologiche. C'è stato un inserimento delle dipendenze nell'articolo dedicato alla salute mentale e soprattutto per vite indipendente, dicevamo prima, la Convenzione ONU chiarisce in maniera inequivocabile che vita indipendente va a beneficio delle persone con qualsiasi tipo di disabilità, non solo per la disabilità, diciamo così, fisica, ma qualsiasi tipo di persona, qualsiasi tipologia di disabilità adeguatamente supportata può accedere a progetti di vita indipendente. Tutto questo è stato recepito all'interno del regolamento. Adesso una parte su cui mi soffermerò particolarmente, perché riguarda il cos'è questo contributo, che da quello che abbiamo capito andando in giro per i territori e andando a interloquire con i vari portatori di interesse, abbiamo capito che forse va chiarito cos'è questo contributo, perché viene inteso in maniera piuttosto diversa rispetto a coloro i quali dovrebbero essere interessati a evidenziarlo nella maniera più corretta possibile. Noi abbiamo visto che viene interpretato in modo distorto e adesso io qui vi dirò qual è il modo corretto per interpretarlo. Allora, partiamo dall'alto, partiamo dalla Costituzione italiana. Nel titolo quinto dell'articolo 17 c'è un elenco delle attività, delle materie per i quali lo Stato ha legislazione esclusiva. Questo significa che una regione, se la fa, la norma viene impugnata dallo Stato, perché lo Stato ha legislazione esclusiva su determinate materie. Tra queste, alla lettera M, c'è la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni valide per tutto il territorio nazionale. Parlavamo prima, no, del sistema sanitario. Il sistema sanitario ha un decreto del 2017, ma ancora prima ce n'era uno nel 2001, che andava a definire quali erano i livelli essenziali di assistenza sanitaria validi sotto il territorio nazionale, quello che ci permette di andare negli ospedali, quello che ci permette di essere presi in carico da un medico. Poi sul funzionamento se ne può discutere, ma noi qui oggi siamo per dare voce e interpretazione alle normative. Quindi i livelli essenziali può metterli solo lo Stato. Oltretutto abbiamo detto che per quanto riguarda le prestazioni sanitarie lo Stato ha lavorato parecchio e quindi sappiamo, abbiamo già un elenco di quali sono e quali non sono prestazioni a livelli assistenziali. Per quanto riguarda invece i livelli di prestazione sociale, diciamo siamo un po' indietro. Negli ultimi anni lo Stato ha dato qualche indicazione. Nell'ultimo piano FNA 22-24 che abbiamo citato prima, lo Stato persegue a livello, livello essenziale delle prestazioni sociali i servizi e gli interventi diretti alle persone. Cosa significa? La persona, l'assistente sociale che dà l'assistenza o altre figure professionali che danno assistenza diretta nei settori dell'assistenza domiciliare per interventi di sollievo e per interventi di supporto. Lo Stato persegue questo al momento rispetto ai livelli essenziali delle prestazioni. Lo Stato però aggiunge un'altra cosa all'interno dello stesso piano FNA 2024. Dice che questi servizi e questi interventi che dovrebbero essere garantiti sul territorio nazionale e che dovrebbero andare ad assistere le persone che ne hanno bisogno, possono essere integrati da contributi e non a caso cita diversi dall'indennità di accompagnamento. Perché? Perché l'unico livello essenziale monetario previsto dallo Stato in relazione a quello di cui stiamo parlando è l'indennità di accompagnamento. È una forma di contribuzione che lo Stato dà al cittadino in un determinato tipo di condizione che una volta che viene accertata e stabilizzata, lo Stato continua a dare senza chiedere nulla e voi sapete per chi percepisce l'indennità di accompagnamento che è erogata dall'INPS mensilmente, arriva a casa delle persone, non si chiede nulla, non c'è l'ISEE, non ci sono rendicontazioni. Quello è un livello essenziale, è la caratteristica dei livelli essenziali. Non c'è un limite di reddito. Ti hanno riconosciuto una determinata condizione e hanno previsto che a livello monetario viene corrisposta una somma di denaro. Questo è il livello essenziale delle prestazioni che esiste sul territorio italiano. Oltretutto, lo Stato dice anche che questi contributi diversi dall'indennità di accompagnamento possono essere attribuiti per cosa? Per acquistare servizi di assistenza, come dire, se io non te li do, te li puoi acquistare attraverso questi contributi, che però lo Stato non dà, dice alle regioni, potete voi darli. E difatti succede che nel territorio italiano qualche regione la dà, qualche regione non la dà, qualche regione ne dà tanto, qualche regione ne dà poco. Caratteristiche assolutamente contrarie a quello che dovrebbe essere un livello essenziale. E difatti il FAP non è un livello essenziale. È un livello aggiuntivo che è stato messo dalla regione nella consapevolezza che il livello essenziale potrebbe essere insufficiente per garantire un'assistenza adeguata. Quindi questo è quello che ha fatto la regione fin da tempi non sospetti. Il FAP, vi ricordo, nasce con l'articolo 41 della legge 6 del 2006, quindi siamo parecchi anni fa. E prima esisteva in altre forme attraverso altre normative, ma erano sempre limitati a delle integrazioni, diciamo così, anche di modesta entità. Quindi noi vorremmo che passasse questo messaggio per quanto riguarda il vostro ruolo di associazioni nei confronti delle persone. Che le persone non devono pensare che avere un determinato tipo di condizione significa che la regione automaticamente gli dà dei soldi. Perché se facciamo passare questo messaggio, vuol dire che dobbiamo dare i soldi a tutti i malati della regione, o comunque malati, passatemi questa parola, alle persone con disabilità o non autosufficienti, sono stato un po' sintetico per far capire il concetto, ma è questo che a noi interessa, che passi questo messaggio, perché ci sono tantissime persone che chiamano anche in regione dicendo ho questo problema, mi spettano dei soldi. No, non è così. se voi andate a leggere il regolamento, c'è tutto un processo valutativo, un meccanismo di presa in carico, una serie di valutazioni che devono essere fatte per dire che hai questo determinato tipo di bisogno, non te lo posso soddisfare in una maniera diversa, ti do un contributo. Spero di essermi spiegato, perché questo sillogismo deve essere, come dire, deve essere quello che non deve passare per la mente delle persone, perché sennò si creano delle aspettative che tante volte potrebbero essere anche negative. Poi magari va al servizio ed effettivamente gli spetta, no? Perché è in una condizione tale che ha un bisogno assistenziale che il servizio identifica come possibile per l'attribuzione del contributo FAP, e quindi la persona riceve il contributo con soddisfazione di tutti. Ma non è un diritto esigibile, questo è il messaggio che deve passare. Veniamo sugli importi e sulle soglie di cui parlavamo prima, lo sappiamo già, sono stati mantenute le attuali soglie 30.000, 60.000 per i minori 65 per quanto riguarda le gravissime disabilità, oltretutto per i minori articolo 8 la soglia anche su input della consulta è stata portata da 30.000 a 40.000 euro, sono soglie molto alte, vedremo poi. Solo per quanto riguarda due misure specifiche che ci interessano particolarmente, che sono i progetti di vita indipendente e i progetti per le persone con gravissime disabilità, quali sono le differenze con alcune regioni. E c'è stato l'aumento degli importi tabellari fino a un massimo del 10% rispetto a quelli precedenti. Questo è il focus sulle altre regioni rispetto a dati che siamo riusciti a reperire rispetto a normative attive delle altre regioni italiane. Nella prima colonna c'è l'elenco delle regioni, ne abbiamo scelte alcune, sono quelle più, diciamo, che hanno un sistema sociale evoluto, diciamo così. Nella seconda colonna c'è il massimale che è previsto per i progetti di vita indipendente, articolo 7. Il massimale per la disabilità gravissima e le soglie ISEE per queste due misure. Noi siamo nell'ultima riga, quella in verde, con il nuovo regolamento sia i massimali per vita indipendente che per la disabilità gravissima sono stati portati a 24.000 euro, prima erano 22.000, la soglia ISEE è rimasta a 60.000 per i minori, 65.000 per quanto riguarda le disabilità gravissime. Vedete le differenze con le altre regioni. Cioè, sono regioni che dal punto di vista sociale sono evolute. Magari, forse, adesso non lo so, bisognerebbe fare un'indagine, danno meno soldi perché sono più bravi a dare assistenza diretta. Può darsi che sia così, io non lo so. Ma io credo che nella nostra regione, la dottoressa Totis potrà darmi conforto su questo, visto che viene da quell'ambiente, il lavoro di assistenza diretta viene comunque portato avanti a livello capillare, però le cose stanno così. Quindi oggi come oggi voi vedete che ci sono delle regioni che hanno degli importi molto più bassi dei nostri, per cui cioè, ci sentiamo in un certo qual modo responsabilizzati su questo, perché come capita a noi in alcuni casi dove ci vengono fatte dei quesiti rispetto ma in questa regione danno di più per una cosa, no? La stessa cosa sarà nei nostri confronti, ci sarà il cittadino della regione Veneto che andrà a protestare al suo assessore perché qui danno 24.000 euro in massimale di 12.000, e sono valutazioni politiche, noi qui siamo tecnici, solo vi rappresento quello che sta succedendo. Per cui questa è la rappresentazione di quello che succede oggi. Ancora un paio di slide, poi ho terminato con questa diciamo rappresentazione. È importante sapere come viene il riparto del FAP oggi, perché sono molto frequenti i quesiti delle persone che ci dicono ma ci dicono che non ci sono soldi quando arrivano. Allora, in regione il nuovo regolamento prevede che il riparto venga fatto in due momenti. Uno a inizio anno, già fatto, già dato, è il punto 1, sulla base della popolazione complessiva di quegli anziani, quindi un riparto parametrico, tutti i territori riceveranno un certo quantitativo di risorse. Però ci teniamo una quota di riserva perché a metà anno, a seconda dei fabbisogni che ci possono essere ulteriori rispetto alle risorse già assegnate, i territori hanno la possibilità di chiedere alla regione ulteriori risorse. E qui sì, andiamo direttamente sul fabbisogno e non sulla popolazione. Quindi cosa è successo negli ultimi anni? È successo che su 18 ambiti territoriali, che sono quelli che gestiscono i soldi del FAP, più o meno la metà ogni anno viene a chiederci soldi in più, perché ci sono persone che vogliono accedere al FAP, le cosiddette liste d'attesa. Liste d'attesa che si formano quando i soldi dati a inizio anno agli ambiti finiscono. Questo meccanismo che abbiamo adottato ci ha consentito di andare nel corso di questi ultimi 5 anni ad azzerare le liste d'attesa più o meno nel mese di luglio-agosto, mentre gli anni precedenti c'era un riparto solo, quello inizio anno, e le persone aspettavano fino all'anno dopo, se tutto andava bene, per ricevere il finanziamento, perché non c'era nessun riparto fatto sul fabbisogno. È un meccanismo che ha funzionato, poi fino a un certo punto, anche perché ci sono delle... questo per un argomento che non più condiviso con gli addetti ai lavori, bisogna capire anche gli addetti ai lavori come si approcciano le persone quando vanno a fare una presa in carico, se offrono subito il FAP oppure se prima dicono noi abbiamo questo servizio per voi, che forse sarebbe il meccanismo più corretto. Quindi da lì ci sono dei territori che più o meno sappiamo anche quali sono, che a metà hanno sempre più fabbisogno degli altri. Quali sono i pilastri del finanziamento? Noi abbiamo un quantitativo di risorse annuale sul Fondo per l'autonomia possibile. Sono soldi della regione, vedete che c'è una colonna un po' più grande, perché il finanziamento regionale è di circa poco più di 40 milioni, siamo circa sui 42 milioni di euro, è un finanziamento un po' più piccolo che lo Stato dà attraverso il Fondo delle non autosufficienze. Quindi, se vedete, il pacchetto delle risorse nazionali e regionali, che fino all'anno scorso era intorno, se facciamo la somma anche dell'ex fondo gravissimi, erano intorno ai 55 milioni di euro, adesso supera i 60 milioni, si attestiamo sui 60 milioni di euro. Queste sono le risorse che la regione ha messo a disposizione per il riparto 2024, adesso andremo a vedere nel dettaglio anche l'ultima slide che parla più puntualmente del finanziamento. Lo stanziamento regionale storico degli ultimi 4-5 anni si è attestato sui 35.850.000, vi ho detto che oltre 40 milioni, perché? Perché quest'anno in legge di stabilità sono stati immessi altri 3 milioni di euro sulle risorse regionali. Quest'anno avremo a disposizione per il secondo riparto anche le risorse dell'ex fondo gravissimi, che siccome non servono più perché il fondo gravissimi non c'è più, saranno riconvertite sul FAP in modo da andare a beneficio di tutte le persone che avranno bisogno del contributo nella seconda parte dell'anno, il secondo riparto di cui vi parlavo prima. E poi abbiamo la parte di risorse nazionali che abbiamo già erogato per il 2024, che sono 16 milioni e 6 circa, e abbiamo già risorse stanziate dallo Stato per la nostra regione per l'anno prossimo, che sono aumentate a 17 milioni e mezzo circa. Questo pacchetto di risorse va a formare quei due pilastri del finanziamento di cui vi ho detto prima. Solo per farvi un ultimo esempio dell'impegno che ci mette la regione riguardo a questa tipologia di finanziamento e all'impegno economico, vi posso dire che la Regione Toscana, per i contributi, il FAP della Regione Toscana, che non so come si chiami, investe circa 56 milioni di euro. La Regione Toscana ha 4 volte la popolazione del Friuli Venezia Giulia, quindi è solo per darvi un termine di paragone. Grazie.